Nona edizione di Ring, il Festival della Critica Cinematografica. Siamo con due dei direttori artistici, con Bruno Fornara e Luca Malavasi. Cosa in questa nona edizione?
Beh, riprendiamo alcune delle tradizioni ormai consolidate di Ring, la parte riservata ai ragazzi che partecipano al Premio Ferrero, quindi in cui si fanno quasi lezioni su come si scrive, su come si guarda un film. E poi tante delle cose che sono sempre piaciute nelle nostre scorse edizioni, Match per esempio, oggi ne abbiamo fatto uno sul 3D, se avrà un futuro, perché sembra il futuro ma forse non lo è. Domani c'è quella su Tim Burton, se un regista, qualcuno sostiene, ormai quasi finito. E poi ce ne sarà un'altra domenica sulla commedia all'italiana di questi ultimi anni. Anche qui è la grande commedia italiana di allora, degli anni 50, 60, 70, oppure è cambiato molto? Cioè, noi abbiamo voglia di stare dentro al cinema che si fa e anche quello forse che si farà.
Piccole e grandi produzioni, avete come ospite per esempio la Sgarbi?
Sì, anche questo. Noi abbiamo alternato anni in cui avevamo grandi nomi importanti del cinema italiano. Moretti, per esempio, è stato quello che ci ha inaugurato il festival. E altri invece nomi un po' particolari, un po' strani, non soltanto marginali, ma proprio che si autopongono in una zona in cui il cinema da pubblico non c'è, fanno altro cinema, altre cose. Elisabetta Sgarbi, sia perché è un tipo molto particolare, sia perché il cinema che fa è molto personale, ci sembrava giusto dedicarle una serata qui.
Anche uno dei successi forse di Cannes di quest'anno, avete come ospite sia la produttrice che il regista Fran Martino.
Sì, le quattro volte, l'altro appuntamento che, come diceva Bruno, si colloca in uno spazio che non è quello del cinema per il grande pubblico, ma in questo caso non è pure il cinema di ricerca più o meno spinta che può fare Elisabetta Sgarbi. Le quattro volte rivelato a Cannes, poi ha avuto una circuitazione forse insomma un po' timida rispetto a quello che si poteva sperare.
25 copie forse erano un po'
sì,
poche.
Sì, ci sono film italiani ancora più marginali che in questi ultimi anni, penso Al vento fa il suo giro, sono stati in programmazione a Milano per esempio, è vero, magari in una sola sala, però anche un anno e mezzo. È però un film che, come diceva oggi Gabriella Manfre, che è la nostra ospite, che ha coprodotto il film, si è venduto in tutto il mondo. Fran Martino sta raccogliendo premi dovunque, di recente ha addirittura vinto il premio come miglior trailer, forse perché hanno messo nel trailer tutti i pochissimi dialoghi che ci sono poi nel film, e quindi siamo molto felici di averlo qui, come in passato abbiamo avuto registi italiani un po' off, e quindi Ring a volte ha anche portato fortuna a giovani promesse come Anna Franceschini anni fa. Il giorno successivo, domenica, ai pesi massimi, come si chiamano queste serate, c'è invece un film vecchio ma in realtà modernissimo che invito tutti a rivedere perché sembra girato e montato oggi, che è L'uomo con la macchina da presa di Zigaverto. Per l'occasione, prodotto da questo teatro, ci sarà un accompagnamento originale al pianoforte, quindi si vedrà un film nel modo filologicamente corretto, abbastanza corretto, quindi per l'appunto con la musica dal vivo.
E come altri anni, legato al festival c'è un'importante mostra di Pellizzari, che è uno dei co-direttori artistici.
Sì, la mostra, il titolo del film, la scelta di proiettare Vertu è proprio legata a questa mostra che mette al plurale, il titolo del film si chiama Uomini con la macchina da presa, ed è una raccolta appassionata. Lorenzo Pellizzari negli anni, nel corso di tutta la sua vita, ha collezionato fotografie di registi sul set e abbiamo deciso di raccoglierle e farne una mostra assolutamente straordinaria, da un lato perché racconta lo sviluppo della tecnologia cinematografica, dalle prime macchine da presa quasi tascabili, lontani parenti della tecnologia leggera di oggi, alle più ingombranti macchine 35 mm poi della Hollywood classica, e dall'altra parte ci è sembrata una cosa molto affascinante perché apre verso un dietro le quinte che in genere è ignorato da tutti, perché che cosa fa un regista sul set non lo sa bene quasi nessuno, a parte chi si occupa di cinema. Vedere dove mette la macchina da presa, ma soprattutto come parla, come si muove, che è vero che queste foto documentano un momento, però alcune sono straordinariamente eloquenti per raccontarci anche una cosa che io trovo sempre sorprendente, come per esempio si vestono i registi sul set, perché ci sono registi famosi per come si vestivano, penso a Blasetti per Restare in Italia, ma anche molti altri, e oggi noi vediamo sempre per questi registi americani col cappello calcato sugli occhi e poi con le felpone eccetera, invece ci sono registi che nella storia del cinema andavano in giacca e cravatta a dirigere.
C'è una foto che a me piace tantissimo, che ho già in casa da tanti anni, perché rappresenta proprio la Hollywood con la schiena dritta, e si vede Howard Hawks alla macchina da presa con una bella giacca perfetta. E mi viene in mente quando i critici francesi, giovani critici francesi, andarono in America le prime volte a incontrare Howard Hawks, che loro amavano tantissimo, e gli facevano le domande da critici francesi: ma come mette la macchina, ma quel movimento lì l'ha pensato, eccetera, dove la mette la macchina da presa, che per dire questa è l'inquadratura giusta. E lui disse pacificamente, tranquillamente: ma io la macchina da presa di solito la metto all'altezza degli occhi degli attori. Lasciò stupiti tutti, perché era così semplice, preciso, pragmatico, molto americano. Infatti ha fatto sempre grande cinema. Noi siamo un po' innamorati sia del cinema di una volta che di quello che si fa adesso, basta che sia buono, insomma.
E innamorati anche della critica che si fa soprattutto sulla carta stampata e sui giornali. Qui sono tanti i critici cinematografici delle più importanti riviste, come quelli dei giornali, li avete citati prima. Però Müller, forse all'ultimo festival di Venezia, ha aperto un campo, ha parlato anche della critica online, che sta sempre mettendo più piede, no? Quindi voi che fate un festival dedicato alla critica, volevo proprio sapere la vostra opinione su questo, che credo sia importante.
Ma il tema della critica online è stato anche affrontato all'interno di Ring due anni fa, l'anno scorso, con riferimento ai blog, e anche l'anno precedente. Quest'anno, in occasione di Ring, è stato editato un piccolo libro in cui molti critici italiani rispondono ad alcune domande sulla critica. Una delle domande più ricorrenti è proprio questa: cioè, esiste intanto la critica online, soprattutto può esistere una critica seria, mettiamola così, online, e soprattutto la critica online sostituirà o farà una reale concorrenza a quella cartacea, e così via. Diciamo che ancora oggi il territorio, e credo che sarà ancora così per molto tempo, resta un territorio magmatico e sfuggente. È vero, credo, quello che dicono molti critici, cioè che il problema non è tanto il mezzo, ma se sei bravo oppure no. Quindi se scrivi su internet, sulla rivista di settore come Cineforum o sul Corriere della Sera, la differenza è parziale. Se sei bravo ti leggeranno comunque. Certo, ci sono dei contesti che, come dire, legittimano maggiormente o ti danno maggiore autorità, e la carta stampata continua a essere il contesto per ora vincente in questo discorso, dicevo, proprio nobiliare, mettiamola così. Noi non abbiamo preclusioni, negli anni abbiamo per lo più invitato critici della carta stampata, però come dire, se salteranno fuori, perché poi spessissimo i bravi critici online sono quelli che in realtà già scrivono o scrivono anche sulla critica stampata, cioè non esiste il critico, il web critico, ogni tanto cambia. Vediamo se in futuro nasceranno i web critici, forse bisogna ancora inventare.
Sì, poi la battaglia su questo fronte qui tra carta stampata e tutto ciò che sta dentro al computer, in internet, nel virtuale, è assolutamente aperta. Ogni sei mesi esce uno strumento nuovo, ogni anno inventano una cosa nuova dentro al web. Voglio dire, Facebook prima non si sapeva neanche cosa fosse, e poi ad un certo punto salta fuori, e si abbandonano per esempio i siti, che sono una cosa molto pesante, che necessita di un lavoro continuo ed è un mestiere. Facebook uno lo fa così con i suoi amici e va avanti e ci si scambia un sacco di idee. Molti critici che nascono nel web in maniera appunto un po' amatoriale, appassionata, poi vogliono passare alla carta stampata perché sembra che sia ancora per adesso più nobile del web. Però insomma va bene così, ci sono.
Anche l'operazione contraria, per esempio mi riferisco a Eugenio Renzi, che scriveva sui Cahiers, adesso ha creato un sito che è tra i più belli che si possano visitare, che è indipendente.
Certo, ma anche un grande critico americano che è Jonathan Rosenbaum, che per tanti anni ha scritto su un giornale importante di Chicago, e quando l'hanno più o meno gli hanno detto basta, si è messo a fare un blog, ed è un blog bellissimo. La critica si è allargata come il cinema, il cinema non sta più nelle sale, è andato dappertutto, ce l'abbiamo in casa. Chi vuole avere la storia del cinema in una scatola con tutti i dischetti dei DVD, non ci abbiamo niente contro le novità, bene.
Speriamo di testimoniare delle novità.
Grazie mille, Giovanna Barreca, Radio Cinema, Alessandria 2010.
Radiocinema.it